Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel 31esimo episodio di Cyber Security Podcast, il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Come vi avevo promesso, ecco la seconda ed ultima parte della mia introspettiva sulla mia vita. Buona continuazione. Gli ostacoli. Gli ostacoli è il prossimo punto di cui volevo parlare, perché insieme al fallimento rappresentano una grande parte della mia vita. Perché ho imparato che gli ostacoli in realtà sono solo come una missione, no? Sono come un qualcosa che devi raggiungere e devi sormontare. Quindi non è una cosa che ti blocca necessariamente, ma è un livello che se raggiunto poi diventa la tua nuova baseline. E non diventa nemmeno più un ostacolo, diventa solo un modo di fare che ti permette di andare avanti, un qualcosa che ti permette di continuare. Tempo fa vedevo gli ostacoli come un grande muro, li vedevo come un qualcosa da sormontare, da scavalcare, no? Quindi da un piano terra su cui puoi camminare tranquillamente senza far fatica, devi scavalcare questo muro enorme, devi arrampicartici per arrivare alla cima e poi di nuovo scendere e ritornare sul piano. Ma col tempo imparai che non è così. In realtà è solo uno scalino. Uno scalino che in realtà è quasi un piano rialzato con una ripida pendenza. Perché gli ostacoli sono tanti. Sono nella vita reale applicati anche ai rapporti umani. Il primo ostacolo, infatti, che ho dovuto affrontare nella mia vita è quello della comunicazione. Quindi farmi capire, far capire quello che pensavo ed essere più efficace possibile, quindi con il minimo sforzo far arrivare l'informazione corretta alla persona o le persone con cui mi relazionavo. Questo era difficile perché, come vi ho detto prima nello scorso episodio, appunto non avevo una socialità così sviluppata e quindi dovetti imparare a comunicare anche col corpo. Quindi dover sfruttare il corpo per mostrare ciò che penso, ciò che provo, cosa che normalmente non mi veniva naturale. Alcuni potrebbero pensare che sono tratti autistici, e forse lo sono, però non mi è mai stato diagnosticato, quindi tendenzialmente non esiste, no? Tornando però agli ostacoli, dopo il pippone sul fatto che sono sormontabili e che diventano una nuova baseline, invito tutti quanti gli ascoltatori a cercarli, gli ostacoli, piuttosto che a evitarli o proprio nemmeno prenderli in considerazione cambiando totalmente la via che stiamo seguendo. Perché un ostacolo, a mio avviso, significa che la strada è giusta. Non tutto può essere facile. Provo a spiegarlo in modo un po' più strutturato. Non tutto può essere facile perché viviamo in un mondo pieno di competizione. Banalmente, se ci sono 10 persone su una stanza che fanno lo stesso lavoro, che fanno la stessa attività, queste si trovano principalmente in competizione. Si trovano in competizione per le competenze, per la qualità del loro lavoro, per il tempo che ci mettono a farlo, per la qualità dei rapporti che hanno all'interno della stessa stanza e al di fuori di essa. E questo va un po' a dettare tutta la loro vita, va a dettare il loro salario, molto spesso va a dettare anche la loro soddisfazione, e perché no, va anche a dettare la vita personale. Perché non credo che sia tutto quanto separabile, tutto separato. Non credo alla differenza, anzi alla sostenibilità tra la vita e il lavoro, vita privata intendovi, e lavoro. Non credo esista nulla di tutto ciò, non esiste il diritto alla disconnessione, sono tutti costrutti che ci siamo creati. In realtà noi siamo quello che facciamo e noi siamo anche quello che non facciamo durante il lavoro. E portare le nostre personalità nella vita di tutti i giorni, indipendentemente che sia vita privata o no, credo che dia un valore aggiunto, perché se è vero che ci rende vulnerabili da una parte, dall'altra parte ci mostra per quello che siamo e permette il nostro comportamento alle altre persone di comprenderci. Chiaro, il comprenderci potrebbe portare gli altri anche a sfruttare questa situazione. Però sono sempre ottimista e quindi credo che ci sia sempre del buono nel prossimo. E quindi è molto probabile, almeno nella mia vita, nella mia esperienza è sempre stato così, è molto probabile che una o due persone che si accorgono di voi, si accorgono del vostro stato e del vostro comportamento, cerchino in qualche modo di aiutarvi, perché vi sentono autentici. Torniamo alla competizione però. Siamo in competizione un po' per la società in cui viviamo, no? E non sempre è una competizione attiva, non è sempre una competizione che si vede. Quindi qui tiro fuori una domanda che mi hanno fatto molti giovani che stanno iniziando il percorso, il loro percorso di carriera, che è questa, la seguente. Come faccio a essere pagato di più nel lavoro che voglio fare o nel lavoro che sto facendo, se ci sono così tante persone che hanno già iniziato prima di me e comunque sono più competenti, hanno più esperienza? E la risposta in realtà è facile a questa domanda. Non è detto che le persone che hanno iniziato prima di te e che hanno più esperienza abbiano gli strumenti per eccellere. E ammesso che questi abbiano gli strumenti, non è detto che questi abbiano la forza di volontà per eccellere. Non è detto che la loro situazione personale, non è detto che la loro situazione privata gli permetta di eccellere. E dall'altra parte non è detto che questi vogliano eccellere. Quindi per crescere a livello di salario, per crescere a livello di competenze, per scalare a livello di carriera, il consiglio che do a tutti i giovani ascoltatori o comunque chi vuole cambiare carriera e spostarsi nel mondo della sicurezza informatica è di studiare. Studiare, documentarsi. E una cosa che apprezzo molto di un collega che adesso cito, che si chiama Rocco Sicilia, è il fatto che chi ha molte competenze e chi comunque è affermato nel campo, almeno in questo campo, tende sempre a divulgare, tende sempre ad aiutare il prossimo. E quindi vi invito anche a cercare delle community. E in queste community, in qualche modo, esternare i vostri dubbi, confrontarvi, e perché no, chiedere anche ad altri esperti che magari ce l'hanno, aperte virgolette, chiuse virgolette, già fatta, quindi che hanno già fatto un percorso ben strutturato e di successo, chiedere a loro qual è la strada corretta. Personalmente io posso dirvi che, forse ve l'ho anche già detto, che non ho mai mollato, non ho mai smesso di studiare, ho sempre sacrificato il mio tempo personale e anche la mia vita privata, per fortuna. Perché, e molti mi chiederanno perché per fortuna, perché in realtà questa è la mia passione. Anche perché ho vissuto osservando gli altri, non osservandoli come un maniaco, chiaramente, ma osservando quello che facevano gli altri, come si comportavano, come gestivano il loro tempo e come gestivano le loro emozioni. E questo mi ha dato la possibilità di capire come essere un passo più avanti, no? E come sfruttare meglio il mio tempo. E ovviamente 24 ore al giorno abbiamo tutti, no? Quindi qualcosa va lasciata andare. Ecco, una cosa su cui non ho mai rinunciato e su cui non ho mai fatto compromessi di alcun tipo è la mia passione, la sicurezza informatica. È una cosa molto generica, la sicurezza informatica è enorme. E quindi ogni volta, ogni giorno, poteva essere la lettura di un libro, poteva essere lo sviluppo di un software che mi permetteva di automatizzare quello che facevo al lavoro e mi stancava, perché dico una cosa pubblicamente che potrebbe far scalpore, spero di no, io mi annoio tantissimo di quello che faccio e mi annoio tantissimo della sicurezza informatica, e questo mi porta naturalmente, con la mia pigrizia, a cercare di automatizzare, a cercare di sviluppare e a cercare di innovare, che secondo me è la parola chiave non solo nella sicurezza informatica, ma in qualsiasi campo. Ed ecco che con questo mindset e con questa voglia di non fare, mi ritrovo molto spesso ad avere strumenti a disposizione, che non sono per forza tool o software, ma anche proprio conoscenze, che mi permettono di essere un passettino più avanti alla concorrenza. Quindi ritornando nella stanza di prima, quella con 10 persone che competono, che fanno la stessa identica cosa, non mollate. Semplicemente non mollate. Se siete a casa e state facendo qualcosa che pensate vi possa far perdere del tempo, semplicemente smettete di farla e dedicate del tempo alla vostra passione, che potrebbe essere suonare uno strumento musicale, che potrebbe essere disegnare, dipingere, potrebbe essere, non lo so, collezionare statuine, potrebbe essere qualsiasi cosa, però vi consiglio nel vostro tempo libero di dedicare il tempo alla passione, perché va coltivata e fa stare bene. Parlando di me, io ho avuto solo fortuna, perché fortunatamente la mia passione coincide col mio lavoro, e spero non mi senta il mio titolare, io pagherei per fare questo tipo di lavoro. Davvero, non verrei pagato e pagherei per fare questo tipo di attività, per essere esposto a questo tipo di situazioni, per vedere e per provare queste emozioni, questo stress, questo senso d'urgenza, questo problema enorme che ogni volta mi viene posto davanti. Per me questo è il mio pane quotidiano. E non ne riesco a fare a meno. Non riesco a fare a meno perché provo un attimino a trasmettervi il sentimento e l'emozione che provo. È come se, ritornando all'ostacolo, è come se davanti aveste un cubo di Rubik. Molti di voi sono sicuro che sanno farlo tramite gli algoritmi di movimenti che ci sono disponibili online, eccetera, eccetera. Altri magari non hanno mai fatto un cubo di Rubik. Quindi provo a parlare un po' a tutti. Ci sono dei cubi di Rubik da 32 facce o da 16 facce, mi ricordo, molto molto grandi, molto molto complessi. Ecco, parliamo di quel cubo di Rubik, quello complesso che nessuno sa fare. Ecco, io voglio essere messo davanti non davanti a un cubo di Rubik da 16, neanche da 32 facce. Io voglio essere messo davanti a un cubo di Rubik che ne abbia 32, che ne abbia 64 e che non si sposti solo per gli assi X e Y. Voglio che sia quasi fluido, voglio che sia quasi irrisolvibile. Ecco, questo mi fa svegliare la mattina. Questo è l'ostacolo che cerco. Questo è l'ostacolo che mi mette alla prova, perché sennò, alla fine, e questo è un pensiero mio, è tutto molto noioso, è tutto molto standard, tutti possono fare tutto. E quindi, in qualche modo, perdo lo stimolo. Cercate lo stimolo, cercate gli ostacoli. Poi perché ho scelto questa strada? Questo è un altro tema che mi sono appuntato. Perché ho scelto questa strada? Questa strada l'ho scelta perché oltre per la passione, chiaramente, che ve l'ho già detto, non posso nasconderla, e oltre al potere di cui parlavo nel primo episodio, questa strada l'ho scelta perché ho visto che si può fare del bene. Si può fare del bene e si possono salvare delle vite. Per assurdo e banalmente, più i medici non me ne vogliano, più del settore sanitario. Perché nel settore sanitario salvi vite direttamente, sì. Sei esposto a casi molto molto complessi. Tratti le vite nel vero senso della parola, quindi curi le persone. Ma proiettando lievemente la sicurezza informatica al futuro, quanto in generale la digitalizzazione impatterà sulle nostre vite? Stiamo vedendo macchina a guida autonoma. E mi ricordo da piccolino che io le sognavo, adesso le vediamo per strada, no? Chi viaggia un pochino, soprattutto in America, Cina, Giappone, ce ne sono già diverse operational. E poi sistemi di sanità avanzata, come per esempio i pacemaker. Anche questi non sono banali. Sono sempre più collegati, sempre più smart, sempre più collegati con l'internet. E poi viviamo in case sempre più smart, con sempre più apparati wifi, con oggetti che comunicano tra loro, che dicono molto di noi, anzi che dicono quasi troppo di noi. Io questa cosa mi vanto di averla vista già da piccolino. Sapevo che il futuro sarebbe stato così. E l'idea di come sarà il futuro fra 30-40 anni ce l'ho già. Si vede, basta aprire un attimino gli occhi. E quello che non posso non vedere è che questo tipo di lavoro, seppur in continuo cambiamento e seppur con grande dinamicità, porterà le eccellenze di questo settore a diventare quasi, passatemi il termine, dei supereroi. Sì, perché la sicurezza che vediamo oggi, o quella che abbiamo visto ieri, quindi negli anni scorsi, ritengo sia già superata. Sarà un problema del passato l'exploit, zero day, sarà un problema del passato il malware comune, sarà un problema del passato l'antivirus, l'EDR. Perché a tendere, prima o poi, tutti si muniranno del sistema antifurto, passatemi il termine, per la propria casa, quindi della sicurezza di base per la propria infrastruttura informatica. E come gli attaccanti stanno ricercando in questo settore, quindi per irrompere nelle case, nelle infrastrutture, anche chi difende sta ricercando. Inevitabilmente le skill aumenteranno, si creeranno degli standard e quindi diminuiranno sempre di più gli attacchi informatici. Qualche guru della cyber security potrebbe dirmi sì, però se guardi i grafici della ricerca, dell'innovazione, dello sviluppo, ci sono in realtà delle curve molto molto alte. Il progresso ovviamente è molto più veloce del tempo che ci vuole per mettere in sicurezza tale progresso. E io vi dico di sì. Vi dico che avete ragione, però ci saranno delle attività d'attacco così di nicchia e che richiederanno competenze così elevate e persone così preparate che non credo avranno tutto sto mercato. Anche perché se estendiamo un attimino la visione, ci stiamo proiettando, soprattutto con l'intelligenza artificiale, in un mondo in cui la competenza potrebbe essere alla portata di tutti. E con così tanti strumenti che sostituiscono il nostro pensiero, sostituiscono la nostra formazione, c'è il rischio, secondo me, che si vada a sostituire proprio il pensare e si vada quasi a delegare degli strumenti che pensano per noi. Io non ho idea di quanti di voi che mi ascoltate adesso, quando gli viene posto un problema, chiedono a ChatGPT. Di sicuro i vecchi, passatemi il termine vecchi, che hanno iniziato internet, l'hanno visto l'internet, rideranno, ah, adesso tutti i giovani, le nuove generazioni utilizzano ChatGPT e sono legate a quello. Però se ci pensate bene anche voi, all'inizio qualsiasi problema lo cercavate sull'internet, lo googolavate, no? Quindi non cambia più di tanto, anzi forse chi c'è adesso è un po' più fortunato perché ha un'informazione più strutturata e magari verificata. Uso con attenzione questa parola perché non è detto. Anzi, le vecchie generazioni adesso devono stare molto molto attente a ciò che leggono su internet. Perché, apro e chiudo una parentesi, non è detto che ciò che viene cercato sia la realtà o un fatto realmente accaduto. Quindi anche la parte di fact-checking credo che sarà molto molto importante, anche se andiamo fuori dal tema. Perché il vero tema è perché ho scelto questa strada, no? E la risposta è per fare del bene. Perché ci sono tutti questi temi in mezzo. E la sicurezza informatica non si ferma al SOC, non si ferma all'incident response, non si ferma in un momento specifico nel tempo. La sicurezza informatica evolve. Evolve e l'obiettivo reale della sicurezza informatica non dovrebbe essere fare soldi sull'incidente informatico. Dovrebbe essere bensì aiutare chi è in difficoltà, proteggerlo al giusto prezzo, perché giustamente ci sono delle persone che lavorano, c'è chi vuole arricchirsi, e arricchirsi non è sbagliato, perché chiaramente c'è della fatica, c'è una competizione, ci sono delle competenze. E quindi, total più, il più intelligente della stanza è giusto che si arricchisca. Credo sia arrivato il momento di toccare un altro punto. Questo punto l'ho scritto molto molto di fretta, lo leggo testuale di come l'ho scritto. Cosa mi ha insegnato la vita? Aperta parentesi, fare del male sbagliato, virgola, implicazioni psicologiche, virgola, effetto farfalla, chiusa parentesi. Qui ci sarebbe tantissimo da parlare. La vita mi ha insegnato tante tante cose. Fortunatamente ne ho viste anche tante. E vedere tante cose ti permette di farti un'opinione. Ti permette di vedere tante reazioni e ti permette di vedere tanti effetti. Viviamo in un universo in cui esiste il causa, effetto e conseguenza. E collegandomi a quello che ho detto prima, l'informatica in generale, utilizzata bene o male, causa tanti effetti e ha tante conseguenze. Quindi mi sono accorto molto molto presto, diciamo negli early stages della mia formazione, che in generale fare del male è sbagliato. Mi vengono in mente due o tre occasioni, due o tre episodi, che non per forza si legano alla parte informatica, che però anche ho vissuto in primis nella mia pelle. E grazie alle qualità di introspettiva che ho appreso nel tempo e di self-empathy, non mi viene in italiano, ho imparato che il dolore è naturale, il dispiacere è naturale, lo star male è naturale, e che però causarlo a proprio vantaggio ad altri, quindi causarlo ad altri a proprio vantaggio, non è proprio una bella cosa. Alla fine stai oggettivamente cambiando la vita di una persona in peggio. E non mi sembra sia questo lo scopo della vita. Sopravvalere degli altri in modo etico lo considero corretto. Quindi non più con bastoni, archi, frecce, pistole, armi. Ma appunto, ritornando a quello che dicevo prima, con una sana competizione, con le armi dell'oggi, che sono le informazioni e la competenza, lo vedo corretto. Non è detto che tutti possano stare allo stesso livello e tutti lo siano. Però danneggiare con queste competenze altre persone che ne hanno di meno o che hanno meno possibilità in generale di difendersi dalle tue armi, dai tuoi strumenti, non lo trovo corretto. Non lo trovo corretto perché anche biologicamente l'aspetto numero uno dell'essere umano è la riproduzione. La riproduzione è il mantenimento della specie. E questo è innato in noi. È innato e naturale, no? Quindi, perché danneggiare la propria stessa specie? Questo è un discorso molto da John Lennon e Figli dei Fiori, forse. Però ci credo veramente, almeno in questa cosa. Quando le stesse competenze che usi per danneggiare puoi utilizzarle per migliorare la situazione altrui. Ecco, questo me lo sono sempre chiesto. è più una riflessione che ancora oggi tengo aperta. Perché la vita me l'ha insegnato che è meglio faticare un pochino di più e rendere felice qualcuno che faticare un pochino di meno con tanto guadagno e cambiare tante vite in peggio. Le implicazioni psicologiche, che è il secondo punto della parentesi, sono tante. Sono tante e mi è capitato di vedere nella mia vita situazioni spiacevoli che hanno portato a cambiamenti comportamentali in persone a me care. E questo chiaramente non lo auguro a nessuno. E se non lo auguro a nessuno, non posso in qualche modo influenzare il mondo che mi circonda in modo negativo, perché poi, più che non augurarlo a nessuno, ne faccio direttamente parte e ne prendo parte attiva. E ecco perché delle implicazioni psicologiche che mi ero appuntato. Poi si parla dell'effetto farfalla. L'effetto farfalla ci credo perché l'ho visto in varie volte della mia vita e purtroppo il battito di ali della farfalla l'ho visto e ho visto anche il tifone che si è creato. Perché tutto è strettamente collegato, tutto è davvero interconnesso su più livelli. E al giorno d'oggi, purtroppo, è anche osservabile. Perché se tempo fa, quando non c'era l'informatica, quando non c'erano i sistemi di comunicazione veloce in generale, quando non c'era nemmeno il telefono, non c'era nemmeno il telegrafo, provate a immaginare quanto difficile ai tempi era tracciare un evento e l'effetto di tale evento e tutte le conseguenze che questo evento poteva avere sul mondo. Quasi impossibile. Non c'erano i metodi né per tracciarlo, quindi né per monitorarlo, ma nemmeno per valutarne il vero impatto. Ad oggi invece sì. Ad oggi sappiamo che tendenzialmente possiamo connetterci con qualsiasi persona nel mondo. Possiamo parlarci, possiamo interagirci, ma ancor di più possiamo cambiare la sua situazione psicologica. Possiamo compromettere un'azienda. Possiamo, in qualsiasi parte del mondo, possiamo bloccare un business. Possiamo rubare dei dati. Possiamo fare davvero tante cose. Possiamo ricattare, possiamo davvero controllare le vite delle persone ad oggi. E non di persone a caso, ma di una persona specifica o più persone specifiche. Davvero il potere che risiede nelle mani di ogni individuo oggi è enorme. Enorme e lo conoscono troppo poche persone. Troppe poche persone conoscono quanto forte questo sia. E questo è un altro motivo per cui ho dedicato la mia passione e la mia vita, che continuo a dedicare, alla difesa di chi non può farlo. Perché molto spesso questo tipo di potere di controllare sia la farfalla che il suo battito di ali dà un po' alla testa. Dà un po' alla testa perché ti porta quasi a non valutare cosa ci sia dietro le tue azioni. Ti porta quasi a non valutare qual è l'impatto. E ti porta spesso a non poterlo nemmeno fare o non volerlo fare. Quindi a disinteressartene. Questo anche perché con questo altissimo grado di interconnessione che abbiamo la possibilità di scegliere ogni cosa. Possiamo scegliere di staccarci dall'empatia, possiamo scegliere di disumanizzarci e pensare che tutto quello che facciamo con uno smartphone o con un computer, nell'internet o no, sia irrilevante. Ma non lo è. Non lo è per tantissimi temi. E qui probabilmente i genitori mi capiranno di più, anche se io non sono un genitore, però purtroppo ho visto varie situazioni del genere. Tutto ciò che è collegato a un dispositivo mobile o all'internet ha un effetto profondo sulle persone. Mi viene in mente il cyberbullismo, ma mi vengono in mente anche, magari per chi è single, mi viene in mente le app di incontri. pensate quanto questo tipo di connessioni incida sulle vite delle persone. Prima, se non uscivi al bar o in un punto di ritrovo e non ti spingevi a parlare con una persona e a conoscerla, non potevi creare relazioni. Ad oggi è tutto a portata di mano, è tutto a portata di un click. Le applicazioni quasi controllano, anzi senza il quasi, controllano quello che ti piace e quello che non ti piace. E dall'altra parte, chi sviluppa queste applicazioni ha un potere enorme sulle persone che le utilizzano, sui consumer, perché decideranno tecnicamente chi queste persone frequenteranno. E i consumatori non hanno tanta scelta se non settare delle preferenze. E questo ha cambiato anche la socialità, il modo in cui le persone interagiscono, si conoscono, in cui creano relazioni. Ecco, questo mi ha sempre affascinato molto. Come il mondo del digitale in realtà cambi il mondo ogni volta che fa una qualsiasi cosa, sia essa piccola, sia essa grande. Molto interessante, molto interessante. Altro punto. Questo è molto facile in realtà. La musica. La musica. La musica per me è importantissima. È importantissima e dà il tempo un po' della mia vita. Così, dati alla mano, Spotify l'anno scorso, quindi nel 2024, mi ha detto che ho ascoltato più di 45 giorni di musica. 45 giorni. Quindi 45 per 24 ore. È tantissimo. O forse no. Ecco, la musica credo che sia fondamentale, e per me lo è, perché non solo va a gestire il mio mood, quindi va a gestire il mio stato d'animo, ma anche mi aiuta a riflettere. Mi aiuta a riflettere perché nei testi delle canzoni, indipendentemente che siano rock, che siano metal, che siano rap, io personalmente ascolto musica estera, difficilmente italiana. Però nei testi delle canzoni ci sono sempre grandi significati, ovviamente non tutte, però quelle che ascolto perlomeno sì. E le persone che le hanno scritte e le cantano hanno delle storie incredibili. Mi viene da pensare la mia band preferita, che sono i Queen, con il grandissimo Freddie Mercury, ma non solo, ma anche un Elton John, potrebbe essere anche un Jack Black, per andare un po' più sull'attuale. Ci sono davvero tantissime persone che hanno vissuto delle storie incredibili, da cui si può imparare tantissimo. E secondo me, chi è in grado di scrivere una canzone per descrivere quello che ha provato e trasmetterlo in qualche modo, ci sta dando uno sneak peek anche nel nostro futuro. Perché è molto probabile che ci capiti. Che ci capiti esattamente la stessa situazione che questa persona ha vissuto. O magari una simile. E quindi possiamo collegare il nostro pathos, quindi le nostre emozioni, alla canzone che ascoltiamo e in qualche modo imparare già a gestirle, queste emozioni, e a conviverci. Questo è il mio pensiero personale, chiaramente. Anche se mi piacerebbe molto discutere di questi temi con chi la pensa diversamente. Sono sempre molto, molto interessato al confronto. Bene, non ho idea di quanto sia stato registrato. Vediamo. Altri 34 minuti. 34 minuti per la seconda parte, perché credo proprio che lo spezzerò questo audio. E basta. Questo è quello che mi sono appuntato e questo è quello che credo possa essere condiviso in un podcast. Chiaramente si potrebbe dire di più. O forse non si potrebbe dire. Però questo, diciamo, è già un buon punto generale, un buon recap della persona che c'è dietro il microfono, che state ascoltando da 31, probabilmente 31 episodi adesso. Per concludere vorrei fare una cosa particolare. Tempo fa, nei vecchi episodi del podcast, inserivo alcune frasi di Sun Tzu, no? Molti l'hanno apprezzata e molti mi hanno scritto. Questa volta voglio lasciarvi con una frase di Carmen Rodriguez, che secondo me è molto carica di significato, colpisce nel punto giusto. Sentite. And in silence, I suddenly understood the many ways a person can die but still be alive. Per chi non sapesse l'inglese, provo a dirvela anche in italiano. E in silenzio, improvvisamente, ho capito le varie vie, le varie possibilità in cui una persona può morire ma essere viva al tempo stesso. Molto interessante, questa mi ha sempre fatto riflettere. Non posso che ringraziarvi tutti con un abbraccio e ci sentiamo al prossimo episodio. Cyber Security Podcast.